Salute e benessere.
Va ora in onda Salute e benessere. Prendersi cura di noi stessi con l'alimentazione e l'allenamento. Conduce in studio Elena Franco.
Buongiorno a tutti da Radio Blu e Tu. Qui è la vostra Elena del programma Salute e Benessere e stiamo registrando proprio dalla Radio Blu e Tu, la radio dell'Arciprovinciale di Rovigo. Questo podcast, questa puntata andrà in onda martedì alle 10:10 e venerdì alle 10:10. Se altrimenti non avete tempo in questi giorni di ascoltare questa puntata, la potete sempre ascoltare in streaming come podcast tramite l'applicazione o tramite il sito di Radio Blu e Tu. Benissimo, siamo pronti per iniziare. Prima di iniziare però io faccio sempre i miei ringraziamenti. Oggi ringrazio Enrico per la pazienza che dovrà portare a cancellare tutte le parti che sbaglierò e ringraziamo anche Walter perché Walter si ringrazia sempre. Benissimo. Allora, avete strutturato il vostro piano alimentare? Avete strutturato la vostra scheda di allenamento? Ci siete riusciti? Avete avuto dubbi? Vi ricordo che potete sempre scrivermi su WhatsApp, su Facebook, su Instagram. Io vi risponderò e cercherò di rispondere a tutti i vostri dubbi. Quindi non vergognatevi, scrivetemi pure. Benissimo. Dopo aver fatto un po' di conti, diciamo, nelle scorse puntate, ossia quanti grammi di carboidrati mangiare, quanti grammi di proteine, quanti grammi di grassi, quanti grammi di integratori, milligrammi più che altro, di integratori prendere a seconda della problematica che noi abbiamo, quante ripetizioni, quante serie, per quanto tempo, che cosa allenare, eccetera. Dopo tutte queste cose specifiche che servono fortemente se vogliamo ottenere dei risultati in termini di ricomposizione corporea. Nella puntata di oggi vorrei un pochettino staccarmi da tutto quel mondo di numeri e imposizioni per parlarvi della mindful eating. Che cos'è la mindful eating? È una pratica di meditazione che ci fa avvicinare ai nostri istinti primordiali. Mi spiego meglio. Quando noi eravamo piccoli, quando noi eravamo bambini, avevamo dentro di noi un nutrizionista interiore, lo possiamo chiamare, che ci indicava quale cibo dovevamo mangiare, quanto ne dovevamo mangiare e quando lo dovevamo mangiare. Man mano che siamo cresciuti, questo nutrizionista interiore sparisce, è sparito. Perché? Perché tutte queste imposizioni che ci vengono date dall'esterno, non volontariamente in maniera cattiva, ma è proprio questo flusso di cose che ci viene appunto dato dall'esterno, ci fa un po' dimenticare che abbiamo questo nutrizionista interiore e quindi perdiamo quella intuitività nel mangiare. Bene, questo è stato una piccola introduzione. Vi lascio adesso con una canzone che si intitola Vertigine di Elodie. Ci sentiamo a tra poco per spiegarvi un po' che cos'è la mindful eating.
Doveva ancora mattina, l'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi mi sento così, sola con me confusa. Sola con me confusa e vorrei sapere cos'è questa sensazione d'ansia che non mi passa. È il mondo che si sbaglia quando mi lascia. Da sola con me, sola con me, sola con me. Se mi guardo le mani un po' mi tremano, ma tanto poi mi passa. Mi guardo in faccia, dovrei restare calma. L'orgoglio è un'arma che parla per me, parla per me, parla per me. Sola con me confusa, oggi mi sento così, sola con me confusa, sola con me confusa e vorrei sapere cos'è. Quando allo specchio trovo un'altra che lì mi guarda, oggi mi sento salva nella mia stanza, da sola con me, sola con me, sola con me. Se non so dove sei, se non riesco neanche a dirti chi siamo, vorrei soltanto che mi porti per mano lontano, lontano.
Eccoci. Allora partiamo con questa prima parte della puntata con una domanda. Quando siete al ristorante e ordinate un piatto, che ne so, dei bigoli con il ragù di carne, buoni. Immaginiamo di andare in un locale in cui le porzioni sono veramente molto abbondanti, perché il ristoratore ha questa filosofia di pensiero e vuole che il cliente sia ben soddisfatto di ciò che vede nel piatto e di ciò che mangia, sia in termini di qualità sia in termini di quantità. Quindi questi bigoli con il ragù di carne saranno belli carichi, belli carichi di sapori, di gusti, di olio, di pasta, di carne, ce ne sarà tanto. E immaginiamoci che noi poco prima siamo andati a fare un aperitivo, ok? Quindi abbiamo fatto comunque la nostra colazione giusta, abbiamo fatto un aperitivo stuzzicando qualcosa, bevendo un bicchiere di vino, eccetera, e poi appunto siamo andati a pranzo. A pranzo ci è presentato questo mega piatto di bigoli con il ragù di carne. Voi che cosa fareste? Nel senso, siete abituati a finire sempre quello che avete nel piatto, oppure siete in grado di ascoltare il vostro senso di sazietà e lasciare nel piatto quello che sentite essere eccessivo per voi? In questi termini ho fatto un sondaggio nel mio account Instagram, che vi ricordo si chiama @ElenaFrancoWow. Facendo una foto ad un mio piatto in cui avevo avanzato delle patate al forno e facendovi questa domanda. Voi finite sempre quello che avete nel piatto? Punto di domanda. Mi hanno risposto un centinaio di persone, che ringrazio, e di questo centinaio di persone solamente 5 ha risposto che di solito lascia qualcosa nel piatto. Il resto delle persone finisce sempre tutto a prescindere. Allora, questa cosa, se siamo a casa magari e abbiamo un piano da seguire, eccetera, potrebbe essere anche giustificabile, giusta. Ma se siamo appunto in questa situazione del ristorante, dopo la colazione, l'aperitivo, un mega piatto di bigoli, sì, certo, ci fanno gola perché li guardi e dici «Madonna, che buoni! Vorrei mangiare questa cosa tutti i giorni, ogni giorno!» Però siamo in grado di ascoltare il nostro senso di sazietà? Fatevi questa domanda. Li avreste finiti tutti quei bigoli o ne avreste lasciati un po' nel piatto? Ripartiamo però capendo perché quelle 95 persone mi hanno risposto dicendomi che di solito finiscono sempre tutto quello che hanno nel piatto, a prescindere da quanto hanno mangiato prima, a prescindere da quanto da come si sentono, da quanto hanno fame. Perché finiamo in questa sorta di limbo che tutto quello che c'è nel piatto deve essere finito, il piatto alla fine deve essere pulito? Noi magari ci sentiamo che abbiamo mangiato troppo, che siamo distrutti, che la nostra digestione ormai se n'è andata, però il piatto deve essere pulito. Partiamo dal capirlo dalla nostra infanzia. Infatti, appunto, come dicevo nell'introduzione, quando siamo bambini abbiamo una naturale abilità in fatto di alimentazione, perché appunto è come se avessimo una sorta di piccolo nutrizionista interiore che ci indica quanto mangiare, che cosa mangiare e quando mangiarlo. Infatti, provate a pensare ad una mamma a tavola con il proprio figlio. Gli dà la cotoletta che hanno fatto al ristorante e il bambino si rifiuta di mangiarla. Dice «No, non la voglio». E la mamma, dai, mangia, dai. E il bambino, no, non la voglio. Magari la butta per terra, la fa in mille pezzi, ne mangia un pezzettino, poi la sputa. Eppure vediamo spesso questi genitori che insistono sul dover mangiare tutto quello che il bimbo ha nel piatto. Ecco, non è solo colpa dei nostri genitori per cui perdiamo questo nutrizionista interiore, è un po' colpa di tutta la cornice che ci circonda. Ad esempio, proviamo a pensare anche alle pubblicità che vediamo in TV di questa gente felice mentre mangia un certo tipo di alimento, oppure proviamo a pensare anche al contesto in cui viviamo il cibo è un momento anche per incontrarsi, per rivedere vecchi amici, eccetera, e quindi è un momento piacevole, ok? Che quindi ci distrae un pochettino da questo nutrizionista interiore. Bene. Qui mi fermo, altrimenti vado avanti troppo a lungo. Vi lascio riflettere su questa cosa e vi lascio la canzone La più bella di Mecna. A tra poco! Thank you.
cosa penso, come se mi guardassi dentro. In ogni mio silenzio c'è qualcosa di più di tutto quello che a parole io non ti ho detto mai. Anche se con le parole ci so fare.
E maledico i giorni in cui non ti ho incontrato. Sei stata nei miei sogni e poi ti sei svegliato nel mio letto una domenica e non sei più andata via. E ogni volta che mi svegli penso:
sei la più bella del mondo.
Sei la più bella.
Sei la più bella per me.
Perdo la testa.
Ed era tutta la vita che non aspettavo che te, non aspettavo che te.
Mi piaci da impazzire, oh.
Mi piaci più delle Nike, mi piaci più delle cose che non ho avuto mai, più di un ombrello se piove, di un milione di like, di un milione di copie, più di un ciao come stai scritto alle 4 di notte.
Mi piace più della pizza il giorno dopo, di una bella notizia un disco d'oro, di un hotel con vista un sushi a Tokyo, di un tramonto di pizza rosso fuoco.
Mi piace più dell'America, di un pezzo che non si dedica,
di delle insegne a Las Vegas mentre guardiamo una replica nel mio letto una domenica e non vuoi più andare via.
E ogni volta che ti guardo penso: sei la più bella del mondo.
Sei la più bella.
Sei la più bella per me.
Perdo la testa.
Ed era tutta la vita che,
tutta la vita che,
non aspettavo che te, non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo.
Più di una pioggia che può spegnere un inferno. Non ho più dubbi se ogni volta che ti guardo penso:
sei la più bella del mondo.
Sei la più bella.
Sei la più bella per me.
Perdo la testa.
Ed era tutta la vita che, non aspettavo che te, non aspettavo che te. Sei la più bella del mondo.
Sei la più bella.
Sei la più bella per me.
Perdo la testa.
Ed era tutta la vita che,
tutta la vita che,
non aspettavo che te, non aspettavo che te.
Mi piaci da impazzire, oh. Mi piaci da impazzire.
Rieccoci, pronti a dare la colpa ai nostri genitori per aver perso il nostro nutrizionista interiore. Scherzo. Però vediamo un po' che cosa succede al bambino durante le fasi della crescita, quando inizia a scoprire il cibo. Allora, innanzitutto, durante il periodo dell'allattamento, il genitore è responsabile a definire il cosa. Cioè è responsabile a dare il latte al bambino, mentre il bimbo è il responsabile del quando mangiare, quando si sveglia e inizia a piangere, e soprattutto del quanto mangiare. Perché sappiamo benissimo che un bimbo attaccato al biberon o al seno della mamma, quando si sente sazio, smette, ok? Non finisce tutto il latte, almeno che non sia proprio molto affamato. Invece poi nelle fasi dello svezzamento il genitore è ancora responsabile di cosa mangia il bambino, perché infatti provate a immaginarvi un bimbo seduto sul suo seggiolone e il genitore dà piccoli assaggi di cibo che ovviamente il bimbo può mangiare e il bambino decide cosa mangiare di quelle cose che gli sono state date e di quanto mangiarne. Già in questo periodo però subiamo un'influenza esterna, perché il genitore decide che cosa dare e tante volte il genitore anche insiste sul finire tutto quello che abbiamo davanti. Infatti poi questa cosa, tra virgolette, peggiora sempre di più, perché dall'infanzia all'adolescenza i genitori hanno sempre un peso maggiore su quello che mangiamo, perché noi non solo mangiamo quello che loro danno a noi, ma anche ci basiamo moltissimo sul imitarli, quindi sul fare quello che fanno loro. Quindi è come una ruota, se loro a loro volta si sentono di finire sempre quello che hanno nel piatto, ritorniamo alla nostra domanda iniziale, noi vedendo i nostri genitori che si comportano in quel modo, per appunto imitarli, lo faremo anche noi, imitando i nostri genitori, però non badando al nostro nutrizionista interiore che ci indicherebbe magari di fermarci ad un certo punto. Però pensiamo anche a quanto siamo distratti, iniziamo ad essere distratti soprattutto in questo periodo della vita, durante i pasti, purtroppo, ahimè, questi anni anche prima, siamo distratti dalla TV, dal cellulare, dai video. E quindi mentre mangiamo siamo troppo impegnati a guardare quello che succede nel cellulare, nella TV, nel tablet, per cui questo senso di pienezza, di soddisfazione, viene completamente silenziato da altri sensi e quindi ci porta un po' ad una distorsione di quello che è la nostra sensazione durante il pasto. Tutto questo ci crea delle basi di non consapevolezza alimentare e quindi andremo via via a peggiorare questa situazione durante la crescita, perché saremo sempre più distratti, saremo sempre più di fretta, avremo sempre poco tempo e quindi non potremo più ascoltare il nostro piccolo nutrizionista. Ma quindi, che cosa fare? Assodato che io avrei finito tutto quello che ho nel piatto, non riesco ad ascoltarmi, sento magari quando ho fame, però non riesco ad ascoltare e a capire bene quanto ho fame e soprattutto di cosa ho fame. Quando senti di avere il bisogno anche che qualcuno ti dica che cosa mangiare, quando mangiarlo. Ecco, questo è un punto di partenza per iniziare a prendere più consapevolezza delle nostre sensazioni. Cercare di capire di cosa abbiamo voglia, del perché ne abbiamo voglia, di quanto ne abbiamo voglia e cercare di goderci un po' di più il momento del pasto. Questo è un ottimo punto di partenza appunto per iniziare a praticare la mindful eating, che non è una dieta, non prescrive che cosa mangiare e che cosa non mangiare, ma ci insegna a riconnetterci con il nostro nutrizionista interiore e reinstaurare quella saggezza del quale tutti noi siamo stati forniti alla nascita. Però poi, crescendo ed essendo esposti a vari stimoli, l'abbiamo un po' persa. La mindful eating è proprio un'attitudine che ci consente di vivere l'alimentazione in modo più consapevole, oltre che a riscoprire un'innata saggezza di nutrire il nostro corpo, perché ragazzi il nostro corpo va nutrito, non va semplicemente alimentato. Mi ricollego alla puntata degli integratori. Perché prendiamo gli integratori e non ci fermiamo a controllare solamente i carboidrati e i grassi? Perché appunto questi hanno anche dei micronutrienti che nutrono il nostro corpo. Ok? Interessante questa pratica di mindful eating e è proprio un approccio innovativo verso il cibo. Ci insegna proprio come mangiare. È, non dico meglio di un nutrizionista, perché purtroppo per ritornare ad avere quella consapevolezza del cibo è necessario comunque essere guidati. Per cui parleremo proprio del come fare tra pochissimo. Intanto io vi lascio con una canzone che si intitola Amare, della rappresentante di lista. È dello scorso Sanremo, però per me è strepitosa, fantastica. A tra poco!
Ogni volta che nella mia vita non pensavo di essere abbastanza, come un vuoto dentro la mia testa, un incendio dentro la mia stanza, come un sole che non sorgerà dal riflesso dei miei occhi stanchi. Io corro e poi corro e piango e poi piango. Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, parlare senza dire niente, come il sole mi consolerà. Amare senza avere tanto, urlare dopo avere pianto, come l'aria che non finirà ogni volta che stai bene. Vorrei essere tutto, potrei essere niente, nella strada infinita.
Ascoltando Salute e Benessere, in studio Elena Franco.
Rieccoci, benissimo. Impariamo quindi a riconnetterci al nostro nutrizionista interiore e a riconnetterci un po' con quelle che sono tutte le nostre sensazioni e la nostra saggezza interiore. Che cos'è la nostra saggezza interiore? Sapete che io sono per queste pratiche di mindful, però sono anche molto scientifica. Che cos'è questo nutrizionista, questa saggezza interiore? Non è altro che il nostro ipotalamo. L'ipotalamo è una ghiandola che si trova nell'encefalo e ci comanda. Ci dice chiaramente di che cosa abbiamo bisogno, comanda tutto il nostro corpo, gestisce tutto quanto, gonadi, tiroide, a fronte di situazioni di stress, carestia, euforia, tutto, lui fa tutto. E appunto il nostro nutrizionista interiore non è altro che lui, è il nostro ipotalamo, sa perfettamente che cosa e quanto mangiare per sentirci bene. Infatti il nostro ipotalamo è anche davvero consapevole che esistono diversi tipi di fame e lui è in grado di ascoltarli tutti e anche metterci in moto per soddisfare quel tipo di fame. Infatti esiste la fame degli occhi. Provate a pensare a quando passate davanti ad una vetrina piena di dolcetti e magari non avete tanta fame perché avete appena fatto la colazione a casa, però vedendo tutti quei dolcetti dite no, sono troppo belli, devo assolutamente assaggiarne uno. Poi magari lo mangiate avendo appena fatto colazione 3 minuti prima, non vi appaga totalmente perché in quel momento state solo appagando la fame degli occhi. Poi c'è la fame del naso. La fame del naso è quella del profumo del pane che sentite quando passate davanti ad un panificio. Vi è mai capitato a me sempre quando andavo all'università a Ferrara, che ci sono tutti quei panifici, di passare appunto davanti a un panificio sentendo quel profumo di pane e dire «Madonna, avrei proprio voglia di una rosetta». Poi magari mangiate la rosetta e dite «Beh, ma era meglio il profumo del pane». A me capita, lo so, però sono una persona strana. E poi c'è anche la fame delle orecchie. Non so se voi conoscete quei gruppi su TikTok, Instagram, che si mettono davanti al microfono e cominciano a fare... Non so se le avete mai sentite. E provate però a pensare a un cane che sente il sacchetto dei crocchini aprirsi. Lui che cosa fa? Boom. Arriva subito lì. E quella è la sua fame delle orecchie. Ha sentito che un determinato rumore è associato al cibo e quindi lui è arrivato subito. Provate a pensare a quando sentite scrocchiare un crackers e magari ne avete voglia. Quella fame delle orecchie vi porterà poi a mangiare un cracker. Ma ci sono tante altre fami. La fame cellulare, che è la più vera, tra virgolette. Quando sentite quella fame, è la fame vera. Quando potreste mangiare qualsiasi cosa vi trovaste davanti, quella è fame vera. Cioè, il vostro corpo ha bisogno di energia in quel momento. Quindi, che sia un pezzo di pollo o che sia una brioche alla crema, probabilmente se aveste il pezzo di pollo mangereste anche quello, ok? Poi c'è la cosiddetta fame del cuore, e questo è un argomento un po' delicato da trattare, ma che si può trattare, perché comunque non è un tabù. Sono quelle situazioni in cui magari siamo stati delusi da qualche situazione e quindi andiamo a cercare quei cibi trigger, tra virgolette, che ci fanno stare bene. Quindi una fetta di pane con la Nutella, un cioccolatino, un pasticcino. E non è sbagliato mangiare una di queste cose quando ne sentiamo voglia, quando sentiamo la fame del cuore. Importante è sempre non esagerare, però è anche giusto assecondare la fame del cuore. Benissimo. Poi c'è anche la fame della mente, la fame dello stomaco, però insomma ne abbiamo analizzate alcune. Che cosa è importante fare nel mindful eating? Imparare a riconoscere questi diversi tipi di fame e imparare a riconoscere quale tipo di fame stiamo provando in quel momento. Io adesso sono qui seduta, sto parlando in radio, ho fatto colazione 2 ore fa, ma non sento fame. Perché? Perché la mia colazione mi ha appagato, sia dal punto di vista scientifico di macro e micronutrienti. Questa mattina ho aggiunto anche un cucchiaio di Nutella perché mi andava, per cui tutta la mia fame del cuore, della mente, dello stomaco, delle cellule è stata appagata. Quindi io in questo momento non sento particolare fame. Però potrebbe essere, ad esempio, ieri che ho fatto una colazione tutta di fretta, mangiando la prima cosa che mi capitava, e alle 10 non sentivo fame, però sentivo quella voglia di un qualcosa che non sapevo nemmeno io che cosa spiegare. Questo perché? Perché non avevo mangiato con consapevolezza la mia colazione. Voi direte, ah, questa è invasata. Cioè, se devo mettermi lì anche la mattina a guardare tutto quello che mangio, bim bum bam, su e giù, cioè, non ce la posso fare. Ok, perfetto. Liberissimi di farlo. Però io vi sto dando un consiglio. E il mio consiglio pratico è di iniziare un po' alla volta, di incominciare da un pasto o da un piccolo spuntino ogni giorno, e passa una decina, no, anzi, dai, facciamo meno, un 5 minuti a osservarlo, a guardarlo da vicino, ad annusarlo, a toccarlo, a capire un po' qual è la sua consistenza, a tenerlo in bocca per 5 secondi, cercando di capire tutte le varie sfaccettature di cibo, di gusto che ha quel particolare cibo, cercando di portarlo poi sotto i denti e sentendo la sua consistenza, e poi di osservarlo finché scende giù. Provateci. Bene, vi lascio adesso alla canzone Mi fiderò, perché voi dovete fidarvi di me e di questa pratica di mindfulness, di Marco Mengoni e Madame. A tra poco!
Differenza sottile tra il fare e il dire. Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee, ho camminato mille strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande e tu non hai risposte, ma sorridi al momento giusto da farmi incazzare e poi dal niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando avrei paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente.
Meglio qualcosa per cui soffrire che niente per cui vivere. Meglio qualcosa che non puoi capire che qualcosa che puoi solo dire. Dirò che amarti è facile e impossibile, la tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però se tu non ti dai limiti e smetti di decidere al posto di lasciarti andare, dirmi solo di no, se dirmi solo di no, se io non mi do limiti e no, non ho mai deciso di chiudere una porta con te, perché so che cos'ha, e so che tu
mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Mi fiderò.
comunque un'ora prima del buio. Mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente.
Eccoci con un esercizio pratico di mindful eating. Allora, innanzitutto vi chiedo di provare a fare questa esperienza con un atteggiamento mindful, cioè non siate critici e giudicanti in quello che vi sto proponendo, ma cercate di accogliere questo esercizio e di farlo senza giudicare né me, ma soprattutto senza giudicare voi stessi e senza giudicare quello che sentirete mentre lo farete. Adesso io parto con le istruzioni di questo esercizio, per cui se volete, se è una puntata in diretta, andate a cercare una caramella oppure andate a cercare, sarebbe da fare con un chicco di uvetta, di uva passa, oppure di cranberry, la frutta disidratata che si trova nei sacchettini classici della frutta secca, oppure se lo state ascoltando come podcast, mettete in pausa, andate a cercare una di queste cose e poi partiamo con il nostro esercizio. Allora, iniziamo. Tenete in mano il vostro acino di uva passa. Per prima cosa lo prendiamo e lo teniamo sul palmo della mano o tra il pollice e l'indice. Ci concentriamo sul nostro acino e immaginiamo di essere appena arrivati da un pianeta sconosciuto e di non aver mai visto un oggetto così nella nostra vita. Diamoci il tempo per guardarlo per davvero. Guardiamolo con cura e con attenzione. Lasciamo che i nostri occhi ne esplorino ogni parte, esaminando tutti i punti in cui risplende la luce, gli incavi più scuri, le pieghe, le grinzie e qualsiasi asimmetria o caratteristica di quell'acino. Bene, adesso passiamo l'acino tra le dita. Mi raccomando, disinfettatevi le mani prima, che questo periodo è un po' critico. Passiamo appunto l'acino tra le dita, esploriamo la consistenza. Magari anche, se vogliamo, proviamo a chiudere gli occhi e acquisiamo il nostro senso del tatto. Benissimo, dopo che l'abbiamo strizzato per bene, portiamo l'acino sotto il naso e iniziamo ad annusarlo. Ad ogni inalazione cercate di percepire tutti gli odori, gli aromi e la fragranza che questo piccolo acino d'uva ne scaturisce, notando se nel frattempo il vostro stomaco e la vostra bocca si svegliano, se vi viene una sorta di acquolina in bocca oppure se il vostro stomaco vi sta dicendo buono, mi piacerebbe proprio mangiarlo questo acino d'uva. Bene. È arrivato il momento di metterlo in bocca. Lo avviciniamo lentamente e proviamo a notare come la mano e il braccio sappiano esattamente dove portarlo. Lo portiamo appunto sulla lingua e assaggiamo tutte le sensazioni, che questo acino ci suscita. Assaporiamo bene. Cerchiamo di portarlo in tutte le parti della bocca, poi in modo consapevole iniziamo a morsicarlo e sentirete che in questo momento ci saranno ancora più sapori che si sprigionano dall'acino. perché appunto mordendolo si aprono nuovi gusti e nuovi sapori. Teniamolo lì ancora per un paio di secondi e poi, quando siamo pronti, ingoiamo l'acino d'uva. Bene, ora che abbiamo finito questa pratica, pensate che in esattamente 5 minuti noi abbiamo mangiato un acino d'uva. Quanti acini avremmo mangiato nello stesso tempo senza praticare questa pratica? Quanti ce ne saremmo gustati veramente? Provate a pensarci. E adesso però vi lascio ad una canzone e poi a degli esempi pratici molto veloci da portare nella vostra alimentazione quotidiana. Vi lascio con Colibrì di Cesare Cremonini. A tra poco.
Nei tuoi occhi una seconda luna, forse proprio quella da cui vieni tu. Prova un atterraggio di fortuna per non cadere giù. Colibrì, seguivi un colibrì che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Colibrì, seguivi un colibrì. Sai, anche a me cadere fa paura, però noi siamo qui. Lo sai che come un sole ti seguirei verso cieli più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi. Come colibri, seguivi un colibri che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Fermo in mezzo al traffico stasera, abbasso il finestrino per guardare su. Passa in mezzo al cielo una cometa, vabbè, so che eri tu. Ehi, colibrì, seguivi un colibrì che ti ha portato dalla giungla a una metropoli. Credimi, seguivi un colibrì. Lo sai che come un fiume ti seguirei verso mari più limpidi. Ora tu cosa immagini se ti dico vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi, liberi. Prendi le mie mani nel buio, portami lontano dove sei tu. Quando ho immaginato il futuro, correre davanti a te e sarai confusa, ma sembrerà tutto possibile, sembri nata per sorridere, lo sai che anch'io vorrei volare fra gli alberi dai fiori bellissimi come un colibrì. Colibrì, poter essere liberi. Colibrì, 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 colibrì.
Rieccoci. Allora, consigli pratici per praticare la mindful eating. Allora, impegnati un po' alla volta. Inizia appunto da un pasto e invece di impiegare 5 minuti per finirlo, proviamo a finirlo in 10-15 minuti, così che da assaporare ogni singola sensazione che ci dà quel piatto. Un mio consiglio, che vedete che metto in pratica ogni giorno, è quello di fare un video al piatto, per guardare bene tutti i suoi colori, le sue forme, guardare anche quanto è bello, perché secondo me il cibo è proprio bello da vedere. Sia che sia impiantato brutto, sia che sia impiantato bello. È proprio bello da vedere. Quindi, guardiamo il nostro piatto, lo portiamo vicino al nostro naso, lo annusiamo e poi, pian pianino, iniziamo a portare il primo cucchiaio alla bocca, lo teniamo in bocca magari un paio di secondi, assaporiamo bene tutto quello che quel cucchiaio ci sta dando e poi passiamo al secondo, al terzo, via via, sempre però cercando di ascoltarci e cercando di capire quando ci sentiamo appagati e sazi. Può essere che finiamo quel piatto e sentiamo di aver bisogno di altro cibo. Assolutamente, potrebbe capitare. Sentiamo che magari arriviamo a tre quarti di quel piatto e diciamo bene, mi sento sazio, mi sento sazia. Può essere che magari poi, dopo un paio d'ore, vi rivenga la fame. Ma va bene così. Sii consapevole appunto dei tuoi pensieri e delle tue sensazioni. Potrei magari avere delle aspettative altissime, magari pensando a quel piatto di bigoli con il ragù, poi magari li assaggi e dici, ma c'è troppo sale, potrebbe capitare. Nota la fame e il desiderio. Quando hai finito di mangiare il tuo piatto, appunto, cerca di capire di cosa avresti ancora voglia, se ti senti completamente appagato, se quel piatto è stato sufficiente, se quel piatto è stato insufficiente. Cerca proprio di ascoltarti e di distaccarti da tutto il mondo che c'è fuori da te. Per cui ti consiglierei magari di non accendere la TV, magari di tenerla bassa, di anche non parlare con la persona che hai davanti se stai pranzando o cenando con qualcuno. Dedica quel momento solo a te. Dedica quel momento solo alla tua consapevolezza che hai con il cibo, come se proprio dovessi passare quel momento con lui. Poi parli, poi fai le cose, però quel momento lo passano insieme a lui. Bene. Credo che questa pratica sarà vista con un piccolo occhio critico, secondo me, da certe persone che magari diranno cioè, ma io non c'ho voglia di stare lì tutto il giorno a assaporare, cioè io non ho tempo. Ma certo, e ci può stare, però non dovete farla per forza tutti i giorni ad ogni pasto. E vi consiglio magari di iniziare facendola con un pasto, con uno spuntino, e poi via via vedrete che è una cosa che vi verrà in automatico fare. Credo che invece ci sarà anche un altro ramo di persone che apprezzerà questo podcast e apprezzerà queste pratiche e le metterà subito in atto. Ottimo ragazzi, ho parlato troppo per oggi, ho finito anche le canzoni, non so più che canzone mettere adesso, infatti non ne metterò nessuna, quindi vi saluto, ho i miei ultimi 20 secondi, vi saluto, ringrazio Radio Blu e Tu per questa opportunità di crescita che mi sta dando, ringrazio Enrico, ringrazio Walter, ringrazio Giancarlo, tutti quanti. Vi mando un grosso bacio e vi auguro una buona pratica della Mindful Eating. Ciao ciao!
Avete ascoltato? Salute e benessere.
Salute e benessere.
Ha condotto in studio Elena Franco.